benissimo, anche perché qui è venuto per tanti anni, vero? Cosa devo dire di te? Qualcosa? Niente? Diciamo niente. Basta così, dai, grazie.
Va bene. Allora, ben ritrovati. O ben ritrovato, non lo so, non mi sono perso, ecco. Il tema di questa sera, il titolo, l'amore che diventa fecondo, una nuova vita. Come sfondo, e per i riferimenti, diciamo così, visto che ho un po' il testo guida di questi incontri, l'amore di Letizia, e quindi quello che fa da sfondo al mio intervento di questa sera è il capitolo quinto, quindi al limite se qualcuno vuole andare a vedere quello che è proprio che porta proprio il titolo, l'amore che diventa fecondo. Io non seguirò, non ricalcherò materialmente il testo dell'amore di Letizia, però cercherò di trarne quella che si può chiamare l'ispirazione costante. Prenderò lo spunto soprattutto da quattro parole solenni, fondamentali, che sono quelle anche, se vogliamo dirle, più familiari, le prime forse che segnano l'esistenza di una persona, il linguaggio, appena riusciamo a pronunciarle, e anche quando non riusciamo a pronunciarle ci sono tutta una serie di gesti che le indicano. Figlio, madre, padre. E la quarta parola, che ritengo quella fondamentale e fondativa delle prime tre, di queste tre che ho detto, ciò che presiede a far sì che il figlio sia figlio, che la madre sia madre, che il padre sia padre, e cioè la parola generazione. Generare, più che fare. Anche se nel linguaggio comune e nel linguaggio solito si usa il verbo fare, fare un figlio, vero? Ma il verbo fare dà più il senso della produzione, più una dimensione più produttiva. Lo usiamo anche per realtà che forse avrebbero bisogno di essere custodite anche dal punto di vista del linguaggio, forse in un altro modo. Fare lavoro, fare. Noi siamo bravi con la grammatica, perché la grammatica riesce a coprire anche la nefandezza delle cose. Il padre della bomba atomica, certo è una gran paternità, pulizia etnica, come se fossero le pulizie pasquali, lo stesso. Cioè la grammatica, come diceva Herbert Marcuse, questo filosofo del 68 statunitense, diceva che la grammatica copre e ingentilisce spesso gli orrori dell'esistenza. Grammaticalmente si riesce a comunicare ciò che forse lo fatica a comunicare. Ecco perché questa parola ultima, generazione, la ritengo una parola chiave che dà senso alle altre tre. Generazione, che significa soprattutto non una questione morale, non è immediatamente una questione morale, ma la chiamerei soprattutto una questione di senso. La domanda potrebbe essere formulata in questi termini: che senso ha il figlio nella vita umana per coloro che lo generano? Che senso ha? uno potrebbe tradurlo nella grammatica che dicevo prima, la grammatica precedente, che senso ha fare un figlio? Meglio, che senso ha generare? Il termine generazione, ricordate che è fondamentale già addirittura a livello di professione di fede. Il cuore della professione di fede, del simbolo apostolico, che noi tutte le domeniche, per chi va a messa lo recita, dice generato, non creato, del verbo, generato. Soprattutto nella teologia orientale, per dire il padre si dice l'ingenerato. E quindi la agenesia, si dice in greco, proprio non generazione, il non generato da nessuno. E lo spirito non è generato, ma è spirato, non spirato nel senso, cioè l'aspirazione, cioè che dice proprio, e non dice la generazione, ma, quindi un termine chiaro che tra l'altro se uno va a vedere poi nella terminologia greca proprio coglie questo senso della differenza rispetto al produrre. Il greco del simbolo apostolico dice genezenta upoiezenta, cioè generato non fatto, a parte che oggi il non fatto è non fatto, non prodotto. Il figlio non è un prodotto. Verbo latino producere, che significa condurre innanzi a sé, condurre innanzi, è lì, è il prodotto. Uno che costruisce e fa, produce. Qui si tratta di generare, che non è semplicemente produrre. Allora, che senso ha il figlio nella vita umana, appunto, per coloro che lo generano? Il tema dunque è quello del senso, diciamo così, tema della generazione e del suo senso. Quindi non è tanto un discorso morale, vale a dire non mi rivolgo sopra al complesso degli interrogativi sul lecito, l'illecito, se questo si può fare, se quello non si può fare, quando si può generare, quando non si può, non è questo che, meno, tra l'altro sono, come dire, il complesso degli interrogativi morali su questo sono abbastanza numerosi, a volte aggrovigliati, direi che anche l'Amoris Laetitia non cade in questo, come dire, in questo equivoco, vuol cogliere esattamente quello che è il significato profondo, il senso stesso dell'amore, più che gli inevitabili interrogativi morali. È un interrogarsi sul senso, che è a monte degli stessi interrogativi morali. Noi non possiamo far subito l'interrogativo e la domanda e la risposta diventa subito morale. Devi porti una domanda che si direbbe, quella domanda di senso che è più, si direbbe in termini con una parolaccia filosofica, è più antropologica. Cosa vuol dire per l'uomo generare un altro essere? Che oggi poi si sa che il verbo, il fare in generale è stato surrogato da tutta una serie di produzioni che chiaramente pongono una società con questa caratteristica e caratterizzazione tecnologica applicata a tutto. Sia i sensi, pensate solo alle mediazioni dei sensi che operano i mezzi nella tecnologia, quelli anche più sofisticati, che sono tutti una mediazione dello spazio e del tempo. Diverso è scrivere una lettera, è diverso è cinguettare, come si fa, no? Twitter. Oggi tweetano tutti. Appunto che si rischia di cambiare il dettato del libro della Genesi. E Dio cinguettò, non dice disse facciamo, Dio cinguettò e fece il mondo, no? Quindi si tratta di una dimensione che va a cogliere quello che è il senso appunto del generale. Cos'è il senso? È un riferirsi alle cose più che alle parole. Perché quando parliamo delle parole, allora parliamo di significato. Adesso non voglio addentrarmi in questioni un po' sofistiche, però di solito noi usiamo come sinonimi senso e significato. Che senso ha il tuo discorso? Che significato ha? Però quando diciamo senso, ci riferiamo di più alle realtà, cioè alle cose. Che senso ha questa cosa qui? E diciamo invece che significato ha le parole. Le parole esprimono o dovrebbero esprimere appunto il senso. Oggi noi viviamo un po' nell'epoca dell'esplosione dei significati, più che della identificazione del senso delle cose. Secondo me, secondo te, secondo lui, secondo noantri, per me l'amore è, per te l'amore è, per me il dolore è, per te la morte è, significato. Che significato dia? Sì, ma il senso dell'amore, il senso del dolore, il senso della morte, il senso della vita non coincidono immediatamente con i significati che noi diamo. Viviamo in tempi di referendum, lasciamo perdere, ma diciamo di sondaggi, di sondocrazie, per cui è il cumulo dei significati che non finiscono mai. Quando termina la sequenza dei significati, è più che interpelli, più che si allunga. E poi non è che puoi stare lì tutta la vita a dire secondo me, secondo te. Perché c'è, da questo punto di vista, proprio una dimensione del senso delle cose. Quindi il senso delle cose si manifesta di solito, quindi non coincide con i significati che noi diamo, non è detto, ma il senso delle cose anticipa e si manifesta di solito anzitutto nella meraviglia e nello stupore, come inizio dello stesso sapere e della stessa conoscenza. È il senso delle... Noi infatti la domanda, se uno ha studiato un po' di filosofia nella sua vita, sa che proprio... Per i greci la filosofia, quando si dice è nata, dallo in greco dice trauma, che noi traduciamo meraviglia, dallo stupore di fronte, in realtà è una parola molto più pesante, che dice stupore trattino sgomento. Di fronte all'enigma della realtà ci domandiamo che senso ha, e non dice semplicemente che significato ha. Che senso? Che senso ha la morte di questa? Che senso ha? Domanda, stupore. Il problema è che oggi nella cultura postmoderna il senso dello stupore, il senso della meraviglia, il senso dello stupore sgomento ha lasciato il posto a tutta una ridda di emozionale che non coglie però più questi aspetti. A volte ne coglie solo la superficie. È l'interrogare, non solo l'interrogare le cose, ma lo stare ad ascoltare le cose che ti parlano. L'amore non nasce con noi, il dolore non nasce con noi, la morte non nasce con noi, la vita non nasce con noi. Interrogare. Stai a ascoltare, hai visto, già uscito un po' di anni fa, quel film bello su Edith Stein, Suor Teresa Benedetta della Croce, la filosofa che è diventata, entrata poi nel Carmelo, che è santa, che è morta, non si sa se in Auschwitz o... E nel film c'è una bella scena, quando lei era ancora assistente di filosofia del grande maestro della fenomenologia Husserl, ebreo, ed era atea, non... Suo nipote gli chiede, zia, anche i miei nipoti chiedono, zio, cos'è la filosofia? E io rispondo, quella cosa con la quale, senza la quale, tu resti tale quale. E così si chiude subito la Edith, cos'è la fenomenologia? Era quasi una malattia. Lei non ha risposto con una definizione, si è messa al pianoforte e ha suonato. Dice, Edith cos'è? E io mi sono messo all'ascolto di questo e da strumento è diventata qualcosa che mi suggerisce. Il mistero delle cose. Chissà che combinazione. Dove si combini insieme la tua capacità, la tua arte e il senso che la cosa ha. Non potresti fare lo stesso con altre realtà. Allora l'esperienza della generazione va interrogata, perché costituisce un momento assolutamente fondamentale dell'esperienza umana complessiva in ogni tempo. Tuttavia pare che la cultura contemporanea, la cultura di oggi, sembra un po' ignara, sembra ignorare questa esperienza che è costitutiva, a tal punto che il verbo generare o il termine generazione non è di grande uso, surrogato appunto dal termine più produttivo, fare, produrre, portare innanzi. Poi sapete che la produzione diventa spesso seduzione, sedurre, è sempre un ducere, un condurre a sé. L'educazione dice esattamente il contrario, il verbo educere direbbe invece ricavar fuori. E vuoi essere educatore e non semplicemente un istruttore? Educa, educere. Cioè non apri solo la zucca dell'altro e mettergli dentro tutto quel che ti viene in testa, ma prova a ricavare da lui. Allora, il senso della generazione porta proprio in quella direzione, si è padri, madri e figli per sempre. Non soltanto ho un padre e una madre, ma sono figlio loro. Sono. L'essere figlio è la condizione prima di ogni creatura. Addirittura questo linguaggio lo diciamo di Dio. Chi è Gesù di Nazareth nella sua identità profonda? Figlio. Nato da donna, dice, figlio. Allora, non sono semplicemente così delle dimensioni che fanno parte, diciamo, magari normativa della vita umana, sono costitutive. Su questo la Moris Letizia, al numero paragrafo 170, ribadisce proprio questo. I figli sono un dono, ciascuno è unico e irrepetibile. Un figlio lo si ama perché è figlio, punto. Non perché è bello, intelligente, biondo o non biondo, non perché è bello, perché è così o cos'ha, scrive il Papa. No, perché è figlio. Finita lì. È tuo figlio, tuo. Idem sarebbe col padre e la madre, che è il quarto comandamento. Che è il comandamento per il figlio. Lui dice, ma non ci poteva essere il comandamento anche per i genitori. Però sapete che il quarto comandamento, presso gli ebrei, Gesù lo rimprovera aspramente, era il più difficile da osservare. A tal punto che l'avevano surrogato con il famoso istituto del Corban. Cioè, tu facevi un'offerta sacra al Tempio e dicevi, è Corban, è offerta a Dio, e questo ti disimpegnava dal prenderti carico di tuo padre e di tua madre. Oggi siamo più sofisticati su questo. Non facciamo più le offerte al Tempio, ma... Corban. Cioè, ma è il figlio. Quindi in questa direzione, giustamente, il Papa sottolinea questa dimensione, un figlio è un figlio, sembra una definizione scoperta, però è quella, Non ci devi aggiungere nulla, e sine glossa si direbbe. Questo è l'inizio costitutivo. Quali sono gli impedimenti? Come mai oggi non è molto sentita questa? Ci sono degli impedimenti odierni su questo termine generale? Primo, ce ne sono alcuni. Lo direi un fenomeno di privatizzazione. Da tempo, forse, poi magari è sparito per un po', però poi è ritornato. Prima lo si diceva a livello di dimensioni più la slogan femministi, l'utero è mio e lo gestisco io. Adesso vuol dire il figlio è mio e lo gestisco io, se ci riesci. Quindi c'è un fenomeno di privatizzazione che però è un'espressione di un fenomeno molto più generale, cioè la privatizzazione della coscienza. Tutto ciò che si riferisce alla coscienza è considerato di esclusiva, insindacabile e magari anche incomunicabile competenza del singolo, punto. La coscienza è una roba mia. Quindi su questo, chiaramente su questa dimensione di privatizzazione di quello che può essere l'aspetto di una realtà che invece coinvolge più a fondo, questo è senz'altro uno degli, come dire, delle dimensioni che più vengono sottolineate. Secondo, una diminuita propensione alla generazione, per tre ordini di fattori. C'è il fatto statistico della diminuzione della natalità, questo è, basta guardarsi intorno. Il fatto psicologico delle molteplici resistenze che la decisione di generare incontra nell'esperienza dei singoli. Perché? Altro elemento, la diminuita competenza educativa della famiglia a fronte di altre realtà più consistenti, più solide, più attraenti, almeno l'apparenza. L'atteggiamento apprensivo nei confronti del futuro. L'ansia ha surrogato la speranza. Che cosa diventerà mio figlio? Chi sarà? Ma non lo sa neanche lui. Se metto al mondo un figlio e poi in questo mondo qui, cosa diventa? E allora cosa fai? Cioè, in che rapporto sta la libertà possibile dell'altro con la tua libertà di decisione? A volte mi dicono alcune, quando anche magari anche negli ambiti del lavoro una rimaneva incinta, diceva: ma sei scema? Sei scema, non puoi aspettare. Sì, cosa aspetti? L'escaton, cioè c'è questo aspetto di una che va, andando a fondo sul senso delle cose, mette in gioco il senso della libertà. Cioè, oggi cos'è libertà? Sperimentazione? Solo sperimentare per vedere come va? È scelta? È decisione? Ci si decide sulle cose? O si fa come il famoso aneddoto dell'asino di Buridano, Giovanni Buridano, a parte il cognome, insomma, ma fa chi asino di Buridano. Giovanni Buridano era un filosofo medioevale che raccontava, proprio per spiegare l'enigma e l'inghippo della libertà, e raccontava sempre la poga dell'asino, no? Gli metteva qui un mucchio di fieno, e qui un mucchio di biada, e allora c'è a scegliere. Allora l'asino comincia: cosa mangio? Il fieno? Mangio la biada? Il fieno? La biada, il fieno è morto di fame. Cioè c'è questo rischio dello sfinire i significati per non decidersi mai. La libertà è un rischio, è arrischiare se stessi. Quindi questa è certo questa atmosfera anche di incertezza, le radici della vita sono incerte, precarie, il futuro è sempre più a corto raggio, si fa fatica anche a, come dire, a vedere cosa succede dopodomani. Per cui questa atmosfera di provvisorietà entra nella stessa coscienza, quella che Bauman, che è morto da poco tempo, chiamava appunto la società liquida, l'amore liquido, la liquidità delle cose, dove effettivamente diventa difficile cogliere qualcosa di solidum, da cui il termine solidarietà. Nel mondo della liquidità, dove tutto si scioglie ed è solubile, il solidum diventa sempre più problematico. Quindi trovare il senso della generazione, se dobbiamo restituirlo in modo tale da fare in modo che poi anche parole come figlio, padre, madre, non siano rese semplicemente solo al loro livello biologico, non è facile. Io cercherò brevemente il senso di questi termini, quindi generazione, figlio, padre, madre, da alcune esperienze bibliche fondamentali, che penso che la scrittura istruisca proprio su quelle che sono le esperienze fondamentali della vita. Non è solo un'istruzione credente, è proprio un'istruzione sull'umano, quanto tale. E qui dobbiamo, se interroghiamo la scrittura, si parte da una certezza radicale, fondamentale. Per la Bibbia il figlio è la testimonianza della benedizione di Dio. La prima e fondamentale testimonianza, la benedizione degli inizi. Genesi 1:28, siamo quindi agli inizi, li benedisse e disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi. Ma non intendere nel senso chiaramente matematico, ecco. Li benedisse, cioè la benedizione primordiale di Dio è sulla fecondità degli esseri umani. E disse: siate fecondi, cioè non state solo su, non generate solo voi stessi, perché una vita che genera solo se stessa è una vita che si perde, come insegnerà qualcuno nel Nuovo Testamento. Chi la trattiene rischia di smarrirla, chi la dona la ritrova 100 volte tanto. Allora, qualche accenno proprio in questa direzione. Il primo, lo definirei così, sono alcune scene che vanno a illuminare l'esperienza proprio della generazione. Il tempo del grembo e il tempo della vita. Farei riferimento al Salmo 139. Il tempo che la creatura umana vive nascosta nel grembo della madre, e voi forse ci dimentichiamo tutto ciò che precede il nascere. Poi, quando siamo vivi, anche quando non siamo ancora nati, cioè c'è una nascita che precede la nascita, c'è una generazione nascosta. Diventa come una parabola che annuncia il senso di tutta la vita, della vita intera. Questa è la sapienza biblica. Ogni uomo deve ricordare quel tempo lì, per intendere il senso di ogni tempo successivo della vita. Non dimenticare l'inizio. Non dimenticare l'inizio. E l'inizio non è quando esci fuori. L'inizio è quando sei ancora nell'oscurità del grembo. Dice il Salmo 139, che è veramente un capolavoro: sei tu che hai creato le mie viscere e mi hai tessuto nel seno di mia madre. Mi hai tessuto. Ti lodo perché mi hai fatto come un prodigio. Sono stupende le tue opere. Tu mi conosci fino in fondo. Prima ancora che gli altri ti conoscano, era il famoso testo di Geremia, io già ti conoscevo. Il senso profondo dell'esistenza, quel mistero da cui noi arriviamo. Non ti erano nascoste le mie ossa quando venivo formato nel segreto, intessuto nelle profondità della terra. Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi e tutto era scritto nel tuo libro. I miei giorni erano fissati quando ancora non ne esisteva uno. Non avevo ancora iniziato nessun giorno, eppure già ero scritto nel tuo libro, nel libro della vita, nel libro del mistero della vita. Qui la Moris Letizia, il numero 168, richiama un po' proprio questo aspetto, richiama proprio questo salmo, quando dice: la gravidanza è un periodo difficile, ma anche un tempo meraviglioso. La madre collabora con Dio perché si produca il miracolo di una nuova vita, cioè la generazione dell'essere umano. Ogni donna partecipa del mistero della creazione che si rinnova nella generazione umana, del mistero della generazione. Quindi questo coglie proprio questo aspetto. Il Salmo 139 ci consegna questa legge proprio profonda, radicale della vita, per la quale agli occhi di Dio noi siamo noti prima e più di quanto siamo noti a noi stessi. Dio ti conosce fino in fondo. E meno male. Ed effettivamente noi stessi siamo davvero poco noti a noi stessi. E l'altro spesso è poco noto a noi, anche se è lì, vicino. Chi è che ci conosce? È una domanda di Sant'Agostino. Ma chi è che ci conosce fino in fondo? E quando dici conoscete fino in fondo, anche la psicanalisi, no, si aggrappa un po' a quegli aspetti oscuri dell'inizio, quel mistero che noi siamo. Da qui nasce la grande dignità e il grande rispetto per l'essere umano. Non siamo noi a produrre niente. Ricordate quel capolavoro, che il secondo racconto il racconto della creazione dell'uomo e della donna. Quando la donna viene creata, l'uomo dorme. Viene fatto scendere un torpore sull'uomo. Ed è un elemento che si ripete spesso nella scrittura. Il sonno di solito custodisce la meraviglia di Dio in un gesto che uno non può, diciamo così, in diretta osservare. Nessuno può dire: ah, c'ero anch'io, ho visto, come si fa oggi, ho visto, come questa sorta di cartesianismo popolare. Come diceva il filosofo Cartesio, savoir, savoir, sapere e vedere. E oggi ho visto, so. Hai visto e non hai capito niente. Oggi è così, ho visto, c'ero. La filosofia del selfie. C'ero. Ma cosa è quando qualcuno ogni tanto dice: oh, sono stato dal Papa, c'ero anch'io. E cos'è che ha detto? Ah, non lo so, non mi ricordo. C'ero. Qui il senso di quella consapevolezza proprio del mistero dell'altro. Infatti quando l'uomo si risveglia, cioè è un poema quello, è poesia, noi lo leggiamo in prosa ma è un capolavoro poesia, esclama stupito: ah, questa finalmente è ossa. No, date retta chi dice che la costola era un po' fratturata, per cui è venuto fuori una cosa non proprio perfetta, ma insomma. Allora, cioè, nel senso che è veramente il fatto che nessuno produce niente di nessuno. E anche quell'arroganza che si ha a volte verso l'altro, che si esprime, come dicevo all'inizio, nella solita grammatica che copre le nefandezze, senza di me tu non vai da nessuna parte. Se non ci sono io, la casa mia la lascia perdere. Cosa credi di fare senza di me? Tutto. Cioè noi, era quello che il filosofo Thomas Hobbes, che rilanciava quello che tutti è più facile da recepire, homo homini lupus, vero? Era di Plauto. Cioè l'uomo spesso è lupo per l'altro uomo, questa rapacità che c'è verso gli altri, questa violenza, questa aggressività. Però diceva Thomas Hobbes, c'è qualcosa ancora di più pericoloso del lupo. E quando noi, homo, homini, Deus, io sono per te il tuo Dio, hai capito? E tu sarai sempre suddito. Ma non glielo dici prendendolo per il collo, eh? Glielo dici dolcemente, soft, con dolcezza, sorridendo, abbracciandolo, accarezzandolo. Ma tu sei il mio suddito, hai capito? Qui questo viene tolto, cioè la generazione non è questo. E quindi quell'essere noti a noi stessi, e Dio ci conosce più di quanto noi sappiamo, nascosti come siamo all'inizio nel grembo della madre, non dovremmo mai dimenticare questo. All'inizio noi siamo nascosti. A parte che oggi vedono tutto, con tutte le... Va bene, ma non è quello il problema, è quello di un nascondimento nella vita che ti prepara poi a essere te stesso. È proprio lo stupore di fronte al mistero del grembo. Quando celebriamo Maria, non possiamo dimenticare queste cose, eh? Siamo di fronte allo stupore inaudito del mistero del grembo. Com'è possibile questo? Non conosco un uomo, cioè si conosce forse qualche uomo in grado di generare il divino? Caro Arcangelo Gabriele, com'è possibile? Io dico sempre che siamo vivi per miracolo. Cioè, perché noi possiamo dare tutte le spiegazioni scientifiche e tecniche di questo mondo, ma c'è questo inizio che ci sfugge. C'è questa realtà che è veramente il senso profondo iniziale delle cose. Poi si incomincia, ma è quello che l'amico Cacciale diceva sempre nei suoi testi di filosofia: fa un conto è l'inizio, un conto è ciò che inizia, l'iniziante, e non dobbiamo mai confondere quelle due cose lì. Diceva, scusate le deformazioni professionali, anche se ho lasciato l'insegnamento di filosofia, ma il lupo perde il pelo, ma il vizio, ma il pelo neanche tanto, e diceva Heidegger, l'inizio non è ciò che sta dietro la prima volta, ciò che sta sempre davanti, ciò che sta sempre dinanzi a te, che ti richiama il senso del tuo cammino. Come la nube in Israele precedeva il popolo nel suo cammino nel deserto. Questo è l'inizio. Se no lo confondiamo con la prima volta. Quando ho cominciato? Infatti la domanda, torniamo ancora sulla grammatica dei significati. Quando è che hai cominciato la prima volta? E chi lo sa? Anche quando nelle vicende si narrano le dimensioni affettive, i fidanzati, di solito, la prima volta, ma non è l'inizio. Che l'inizio è ciò che consente la prima volta. Cioè, quindi questo è importante, questa dimensione che è profondamente biblica. Secondo elemento, partorirai i tuoi figli nel dolore. Vi ricordate questa espressione che c'è? E anche qui sono interpretati gli aspetti oscuri di un'esperienza che invece dovrebbe essere luminosa, promettente, cioè quella appunto della generazione. Come mai la Bibbia ti mette in quest'ottica? Partorirai i tuoi figli nel dolore. Alla donna disse: moltiplicherò i tuoi dolori e le tue gravidanze. Non dici i dolori della gravidanza, I tuoi dolori e le tue gravidanze. Con dolore partorirai i figli. E oggi ci sono tutti i parti in dolore che ci sono in circolazione, sembrano... Verso tuo marito sarà il tuo istinto, ma egli ti dominerà. Genesi 3,16. Non è la maledizione, Perché uno va sul testo, viene maledetto il serpente, non viene maledetta la donna. È la descrizione di quello che è il senso stesso della vita. Quando l'uomo e la donna hanno pensato di scoprire il senso ultimo dell'inizio e della fine, l'albero del bene e del male, scopri tutte queste cose qui. Scopri tutta l'ambivalenza dell'esistenza. Ti trovi nudo. Vinci a sperimentare che l'attrazione verso l'altro può diventare dominio, che l'andare verso l'altro può diventare seduzione, che lavorare la terra può diventare fatica, sudore, alienazione, che la vita stessa può diventare il senso della vita. Cioè c'è una sorta di ombra angosciosa, quasi di trepidazione oscura, che viene indicata, no quindi a interpretazioni riduttive, addirittura banali, che pure abbiamo un po' venduto in circolazione a livello catechistico, eccetera, esclusi i presenti naturalmente, insomma. Cioè il dolore come punizione per il peccato. Hai peccato, adesso ti arrangi, adesso vedi come ti concio. Una sorta quasi di sanzione fisica. Vai fuori dal paradiso, via, fuori di qua. La cacciata cosiddetta dal paradiso è quasi quando come un padre piglia un figlio e lo tira via dal luogo dove potrebbe tornare a far disastri. Inizia il tuo cammino di vita. E mette l'angelo là con la spada, guai. Cioè cerca di non tornare più su queste cose. Perché pensi di scoprire l'elisir della felicità e poi scopri semplicemente la tua nudità e sei costretto a nasconderti. Questo partorire nel dolore ha una risonanza simbolica, non fisica. Nella tradizione biblica, specie nella predicazione dei profeti, si fa spesso riferimento alla donna partoriente per indicare ogni esperienza di angoscia ingovernabile. Geremia 6,24. L'angoscia si è impadronita di noi come spasimo di una partoriente. Ah, che esempio va a prendere? Il testo di Isaia 26, 17-18, come una donna incinta che sta per partorire, si contorce e grida nei dolori, così siamo stati noi di fronte a te, o Signore. Abbiamo concepito, abbiamo sentito i dolori, quasi dovessimo partorire, era solo vento. Non abbiamo portato salvezza al paese e non sono nati abitanti nel mondo. Abbiamo generato nulla, vento. I dolori del parto sono dunque quasi come una rivelazione. Mai come nel momento esatto del parto la vita del figlio appare fragile e minacciata. E la donna in quel momento non può fare nulla. Sei lì. Il senso profondo dell'esistenza anticipa, viene anticipato il senso proprio dell'esistenza. Quello che è la vita nella sua bellezza, da un lato, e dall'altro nella sua fragilità e nella sua precarietà. Lo diceva sempre il filosofo Heidegger quando diceva: noi siamo quasi gettati nel mondo. No, nel senso che viene, no? La gettatezza. Nessuno di noi ha scelto né di nascere qui, né di nascere là, né di quasi. Però è da lì che parte allora il senso delle cose. Andando verso la fine, direi che la conclusione, l'anticipo, potrebbe essere questa: il vino buono dell'ultima ora. Un primo risultato, da brevemente, da quello che si è detto, abbiamo detto la riflessione centrale è questa: il figlio è prima di tutto una benedizione e poi un compito, dopo. Prima di tutto è una benedizione ed è anche un compito. La parola tedesca lo dice bene per dire compito, il tedesco dice Aufgabe, che significa, cioè, ha dentro di sé la radice del dono. È un dono che diventa un compito. Non è prima un compito e poi, perché dimentichi che è dono, dimentichi che è una benedizione, poi lo diventa. Può essere enunciato anche nella forma concisa quasi di un teorema: la grazia precede la libertà e la suscita. All'inizio non sta la tua libertà, è rinascosto. Sta una gratuità, la grazia che poi è in grado di suscitare la tua libertà. È qualche cosa, penso, che non riguardi solo la fede, ma riguarda un po' l'esperienza umana in generale. Secondo risultato, oggi mi sembra che il ministero della Chiesa sia chiamato a realizzare un deciso sforzo per aiutare i genitori a ritrovare il senso della generazione. L'aspetto per cui il figlio non è prima di tutto un compito grave, ma una ricchezza e una speranza. Poi ti diventa anche un compito. La Chiesa dovrebbe oggi soprattutto cercare di far emergere appunto queste dimensioni, che sono le, come dire, le prime, le primordiali. Se no rischi poi di specializzarti su compiti più specifici, più ridotti, mentre invece c'è da suscitare il senso primo delle cose, il senso fondamentale, alla luce del quale poi reinterpretare i discorsi pedagogici, psicologici, etici, eccetera. Terzo, spesso, non so se lo si dice ancora, se lo dicono ancora, questo ditelo voi, spesso i genitori dicono: peccato che questi figli non rimangano sempre piccoli così. Forse non lo si dice più, perché dico anche così sono ben bello. Però di solito dice: beh, guarda, sono lì piccoli, belli, teneri, tranquilli, speriamo che stiano. Dico, sì, danno un po' di problemi, ma no. Che poi quando poi diventano grandi gente, quando cominciano a crescere, rimpiangi i problemi di quando erano piccoli. Quasi che l'età adulta, che arriverà, sarebbe soltanto un po' un'età laboriosa e un po' anche deludente. Più vai avanti, sì, fai tanti complimenti, oh, guarda come sei cresciuto, guarda che roba, tanto però va avanti, che i problemi arrivano, si moltiplicano, e quasi dicendo così: guarda, mio figlio è cresciuto, però se stava da piccolo com'era la mia. Contro questa rassegnazione, che è un po' inevitabile, sembra andare, faccio un'interpretazione che i miei amici esegeti magari poi invece di mandarmi in eremitaggio mi mandano in esilio, però non. Sembra andare il racconto giovanneo delle nozze di Cana, che voi tutti conoscete, ma al di là l'interpretazione, quella più accreditata, la sappiamo tutti, no? Che è tanto il miracolo, cioè, perché dico, ci potevi lasciare la ricetta di come si fa a cambiare l'acqua in vino, no? Nel senso che le sei giare di pietra piene d'acqua per la purificazione dei giudei simboleggiano poi la fine dell'antica economia, la prima economia di salvezza. È finita questa economia che ti salva attraverso le opere della purificazione. È necessario il vino di una nuova alleanza, diversa, che non è più attraverso e solamente attraverso le opere della purificazione della legge. E le nozze di Cana, il racconto dice proprio questo, che tutti servono il vino buono all'inizio, dopo, quando gli invitati diventano un po' confusi, non per ragioni spirituali, si accontentano di tutto. Penso che succeda un po', tenendo presente che allora i banchetti di nozze duravano giorni, non duravano solo una giornata, andavano avanti per giornate. Qui potete immaginare gli ultimi giorni, lo status mentis et corporis dei partecipanti non è che fosse proprio quello più vigile, e allora gli rifili di tutto, un po' come succede sempre, insomma, ecco. Beh, per Gesù le cose non possono andare così nella vita. E infatti la madre, Maria, dice per prima, insorge contro questa rassegnazione. Non hanno più vino. La madre. Come dire, è segno quasi di un precoce esaurimento della gioia degli inizi. È finita un po' la gioia dell'inizio. Questo a tutte le esperienze della vita, la marcorda anche dei coniugi, eccetera. Ti ricordi quando vanno sull'album l'album delle fotografie del matrimonio, guarda dei 30 kg fa come eravamo, oppure come ti ricordi che bello allora, adesso mi hanno. E allora la gioia degli inizi, il vino buono dell'inizio, e poi diventa acqua, qui non c'è più vino, cioè quel vino che comincia a diventare un po' signore, no? Un po' non tanto, e per cui si rischia di accontentarsi un po' di tutto. Cosa volete fare? Lo dico, ma se ha 25 anni, insomma, sposa, va bene tutto. Non è vero. È la madre che si dice, e però vi ricordate la risposta di Gesù? Come la chiama? Donna. Allora qua, lo dice madre, sta zitta. Donna. Che ho a che fare con te, donna? Se tornate al testo della Genesi, Eva viene definita la donna viene definita madre di tutti i viventi. È la donna madre che vince il serpente, che vince il sospetto del serpente. Che la stirpe della donna madre, cioè la stirpe che non è la donna, ti schiaccerà la testa, è la stirpe che nasce dalla donna. Cioè la generazione che viene dall'uomo che non è solo su se stesso, ma diventa madre, allora il sospetto radicale del serpente, che insinua nell'uomo, guarda che Dio non è amore come tu pensi, sembra amore, poi però è un gran padrone, un gran despota, dammi retta. Chi è che vince questo sospetto del serpente? Che sapete, loro era considerato l'animale ermafrodito, maschile e femminile insieme, il principio della fecondità assoluta, come dire, io da solo faccio quello che voi dovete fare se ce la fate in due. Il maschile e il femminile che cominciano a relazionarsi come possono, e il serpente fa, sarete come lui. Chi è che dà allora il contromovimento al sospetto che le gioie sono solo un po' degli inizi e poi se ne vanno? Gesù a Cana riserva il vino buono per l'ultima ora. Un miracolo fatto più per gli stessi discepoli, non tanto per gli sposi. Discepoli devono farsi anche gli sposi, anche i genitori, non aggrapparsi semplicemente solamente alla gioia degli inizi, quasi che la gioia fosse riservata solo a quel tempo là magico dell'inizio. L'inizio è sempre stato nascosto poi, eh? Quella gioia degli inizi, per non svanire, esige di non essere trattenuta, ma di essere sempre continuamente donata. Certo, i colori della gioia, forse come i colori del vino, dell'ultima ora, sono diversi da quelli degli inizi. Sono molteplici, hanno un'altra colorazione, non forse così vivace, intensa, esplosiva come era degli inizi, però sono la consolazione, la gratitudine, la sicurezza, il perdono, l'accoglienza, il vino dell'ultima ora. Sono forse colori meno appariscenti, meno clamorosi, rispetto a quelli dell'inizio. Lo diceva anche il filosofo Levinas, il filosofo ebreo, che diceva, quando parlava del volto dell'altro, e lo spingeva sempre più lontano, quasi quasi a sparire. Prima, agli inizi stanno gli affetti primordiali, il tuo prossimo è lì, tuo padre, tua madre, tuo figlio, i tuoi familiari sono lì. Poi però c'è la scena, ecco, il vino comincia a venire meno. Tuo padre vecchio è malato, tua madre è anziana, tuo figlio che magari non è quello che tu t'attendevi. I colori cominciano a attenuarsi. Poi arriva la morte. Poi arriva quel prossimo senza volto, magari che è più a fondo che tu non conosci. Le gioie non ci sono più. Il tempo magico è finito. Ci rimane solo il tempo della malattia, della solitudine, della sofferenza. C'è il vino buono? È ancora possibile il vino buono? Per i frequentatori del banchetto della vita? E forse il modello è proprio l'ultimo grande vecchio di Israele, il vecchio Simeone. E lo cita anche Amoris Laetitia, paragrafo 191, 192, quando parla degli anziani, che è la figura terminale, non gettarmi via nel tempo della vecchiaia, non abbandonarmi quando declinano le mie forze. Vino buono, anche questo. E il vecchio Simeone vede soltanto un bambino quando glielo presentano. Ma nel bambino i suoi occhi scorgono già l'adempimento delle promesse di Dio. Egli può dunque andare in pace, può dunque terminare la sua vita in pace, perché la fine del tempo presente non gli appare più come una tragedia. Non è la fine di tutto. È la fine della tua vita e finisce il vecchio Simeone col vino buono della nuova vista di quello che sarà la salvezza. Ora lascio, Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele. È possibile che quel vino buono degli inizi continui anche per tutta la vita.
Adesso aspettiamo qualche intervento. Bragante.
Mio amico Bragante.
Secondo me,
io non sono un filosofo, tu lo so, ma volevo farti una domanda semplice. Chiedersi che senso ha oggi? Ha senso?
Sì. No, è una domanda che coglie esattamente il non senso il non senso circolante, cioè l'evasione pressoché, diciamo, totale sul senso delle cose, che è la domanda che dovrebbe, ripeto, dovrebbe essere la prima, quella che il vecchio Socrate diceva addirittura: domandare sulla domanda. Domandati che domanda stai facendo, insomma. Perché quello è importante. Oggi educare sul senso è una parola che anche nei documenti magisteriali viene fuori spesso, ed è una preoccupazione che ho visto anche ecclesiale abbastanza circolante, ecco, no? Cioè proprio l'interrogarsi sul senso delle cose. E anche, quindi, perché, ripeto, la circolazione più immediata e più facile, e anche quella più distribuita, è appunto dove non ti interroghi, però fai emergere tutta la valanga dei significati, che rischiano di sfinirci. Perché alla fine chi è che può dare, appunto, può dire sì, questo è il significato vero e ultimo? Quindi c'è un interrogarsi, prego, che è anche un ascolto su quelle che sono quelle realtà della vita. Io direi che tu potrebbe definire così: il senso è quella familiarità previa con le cose che sono prima di te. Quindi devi anche ascoltare, cioè amore, dolore, gioia, felicità, morte, vita, cioè tutto ciò che coglie proprio quella che è la dimensione fondamentale dell'esistenza umana da sempre. Sapere non nasce mai, ma anche nella scrittura, semplicemente con un interrogativo sul che cosa vuol dire per me. Poi devi porti anche quello, perché se non c'è una, come si direbbe, una sorta di apprezzamento anche soggettivo, tu pensi che quello sia, come dire, un senso generale delle cose che non ti interpella mai, però. Su questo è vero, cioè non dobbiamo, c'è un aspetto positivo anche di quello che è, chiamiamolo il postmoderno, chiamiamolo come vogliamo, è anche questo, cioè devi sentirlo, che su di te agisce in modo buono. Cioè, cosa buona per te? Gli stessi comandamenti hanno quel senso, anche se enunciati in negativo, ma chiaramente colgono quello che per te, per dire non uccidere, era il Vangelo di ieri, vero? Con quella radicalità incredibile di quella pagina, anche un po' sconcertante per certi aspetti, che però ti restituisce il senso della tua libertà. E devi sentirlo su questo dire, vuol dire, questa è una buona cosa, perché la mia libertà si è educata, sempre appunto che sia libertà, che non diventi libero arbitrio. Quindi per me oggi è una domanda oltremodo sensata, se vogliamo dire così. Un termine che si usa molto, un po' a fisarmonica, ecco, se vuoi, cioè lo si usa un po' in tante, no? Però direi che è un termine da custodire, ecco, appunto oggi, perché non, anche se viene usato, però non viene ascoltato, ecco, non viene colto nel suo senso profondo. E poi, per esempio, anche dal punto di vista umano, corporeo direi, più che parlare dei sensi che noi siamo, no? Tutta la nostra sensibilità, anche lì l'interrogativo è proprio sul senso dei sensi. Che senso hanno i nostri sensi? O sono così in libera uscita? Ieri, in quella micidiale pagina evangelica, c'era un senso sui sensi, se non se ricordate, da non prendere alla lettera, se no diventeremo un paese di mutilati. Se questo viene, no, se il tuo occhio ti dà scarlo, cavalo, se la tua mano ti dà scarlo, cioè avresti in giro un sacco di italiani che di cosa è successo, cioè è da cogliere nel senso profondo, appunto nel senso, cioè che senso ha la gestualità, che senso ha, come dire, il contatto, la mano, Aristotele diceva che l'uomo è due cose, nous, testa, e keir, mano. È il gesto, pensate, si saluta, si fa una carezza, si dà una sberla, si mette la mano in faccia, si becca il pallone in aria senza, sperando che l'arbitro non ti veda, eccetera, no? Succede. In aree lontane. Cioè, oggi serve l'educazione questo, Oggi, se si vuole fare educazione, non solo istruzione, occorre cogliere il senso delle cose, il senso della corporeità, il senso dell'affetto. Io mi ricordo che tanti anni fa, ero ancora giovane, adesso nell'Antico Testamento, insomma, quando c'era, adesso non so se farà ancora, penso, educazione sessuale nelle scuole. Si fa ancora, sì, no, mai, la fanno per le strade, perché la scuola è stata... ma era un classico, era un po' le cose... Allora c'era questa scena che si ripeteva quasi sempre, cioè la professoressa di scienze, poi era sempre la professoressa, mai capito perché, però la professoressa di scienze e il prete, chissà poi perché, vabbè, cioè la professoressa ci dava la scienza del corpo. E il prete non aveva capito che cosa doveva fare, però probabilmente doveva bacchettare o dare il senso morale. Era un po' questa sorta di vabbè. E io mi ricordo, sono nato due volte, non sono nato più perché ho detto no, lasciamo perdere. Cioè, la professoressa ha fatto tutto lo suo spiegone, ma perfetto. Cioè, proprio dal punto di vista scientifico, questo funziona così, funziona questo, funziona questo. Avete capito? Boh, vabbè. Ecco, adesso sentiamo il prete cosa ha da dire. Ma cosa devo dire io? Cioè, dopo questa lezione di idraulica e di impiantistica, se questa è la corporeità umana, ci ha detto tutto lei. Se questo è il senso delle cose. Questo non è il senso, questa è la descrizione di un organo. Ma quindi questo veramente oggi secondo me è una domanda fondamentale, è che viene di solito è obliata, cioè non, si va subito sul significato, cioè per me è questo, e poi si fa anche il gesto, ecco, no, per me è così, per te è così, ma questo sì, per me oggi è una questione culturale, anche di formazione fondamentale.
Altri interventi? Qualcuno che vuole dire? Francesco?
Buonasera.
Salve.
Stavo pensando cosa gli racconto mia moglie stasera quando torno. Ah. Mamma mia. Mi sono appuntato due o tre cose. Ha detto generare l'amore. Allora mi viene in mente e mi piace, poi mi piace tutti questi concetti, poi rapportarli alla mia quotidianità con la mia famiglia e la mia coppia. Generare l'amore mi piace pensare, perché c'è scritto, che siamo stati fatti alla sua immagine e somiglianza. Quindi nel generare, quindi nel creare, quindi nell'atto di generare l'amore, quindi di fare l'amore per creare, ecco, mi piace pensare che in quel momento noi siamo a sua immagine e somiglianza. E quando parlava perché non si fanno i figli, per il futuro, che non sia tempo, perché secondo me si mettono in primo posto tante altre cose che non c'è il senso di fare il figlio, di fare... Io ne ho tre, dopo tre ho capito come si faceva e non ne ho fatti più.
Giusto.
Ne sono arrivati tre. E forse... sono tutte scuse, forse sono tutte scuse, mi sto parlando per me, perché poi sono cresciuto. appunto, invece ci sono altri significati. Poi parlava dell'inizio, io nel momento in cui pensavo di aver generato l'amore, quel sì che ho detto quel giorno, quello è stato il mio sì ed è stato l'inizio di coppia. E l'incontro anche di due lunedì fa era il viaggio, che poi ci dimentichiamo di rinnovarlo quel sì tutti i giorni, quindi con delle piccole attenzioni, ma io personalmente mi metto. Paragone che parlando con mia moglie è questo, è quando uno ha una macchina, mette magari la benzina verde 20 anni fa, poi non la usa più, quando deve andare a fare il pieno non si ricorda neanche se va a diesel o a benzina. Questo è un concetto. Prenderò quel libro perché così almeno lo leggerò.
Quale il
quello, sì.
Amore di Letizia?
Sì, sì, sì.
Beh, è un testo notevole, eh? È un'esortazione, ma dove c'è una descrizione proprio dell'amore anche quotidiano che si potrebbe dire, come ha parafrasato il mio vescovo di Novara, dacci oggi il nostro amore quotidiano. Cioè c'è una descrizione notevole, importante, soprattutto nel capitolo, mi sembra, quarto, che è la perla, perché di solito tutti partono dal cantico dei cantici, eccetera, no? Quando, magari ho interrotto, no, cantico dei cantici, anche quando si fanno le letture per il matrimonio, cantico dei catumia, colomba, cerbiatto, e vabbè, meno quel giorno lì, fatevi complimenti. Qui, giustamente, va a prendere il testo cristiano per eccellenza, cioè che è quello dell'inno alla carità di San Paolo. Cioè che è veramente là dove devi confrontarti sul senso appunto dell'amare. Ed è una descrizione di una concretezza. Adesso non abbiamo tempo di star qui, ma se voi avete modo di leggere questo capitolo quarto, cioè l'amore nel matrimonio, è di una concretezza e anche di una bellezza, giustamente. Cioè ti fa riscoprire il senso della bellezza delle cose, senza togliere la fatica, la come dire, tutto quello che voi sapete meglio di me, che abita la quotidianità. Però finalmente un testo dove va incontro sull'umano, fa capire come la Bibbia non è che parla agli angeli, agli arcangeli, ai serafini e ai cherubini, cioè ma proprio a uomini e le donne che ogni giorno vivono questa loro dimensione. Anche non leggerlo tutto al limite, no? Perché, però questo capitolo quarto è un piccolo gioiello. Proprio perché entra proprio in quelle che sono le caratteristiche fondamentali, eh? Questo sì, ma quello che ha detto è proprio subito quell'espressione, cioè della bellezza, cioè riscoprire quella che è la grande bellezza delle cose, perché viviamo in tempi che a volte anche la bruttezza in tutti i sensi diventa bella, l'horror. E invece occorre proprio riscoprire il senso di quella essenzialità, la semplicità che è la bellezza delle cose. Più si è semplice, più si è essenziali, meno si è complicati nella vita, ve lo posso dire per esperienza personale di questi 2 anni di silenzio e di come dire, essenzialità in tante cose, uno è più libero, più libero. Tanto via uno che è passato la vita sulle cattedre universitarie in giro a parlare, anche a Vigevano un po' di volte, un po' di anni, ma è riscoprire quella che è l'essenzialità e la semplicità delle cose buone, delle cose fondamentali. Il resto, ha ragione il Vangelo, il resto ti viene dato in sovrappiù.
A fronte di una diminuzione della propensione della generazione, c'è ai giorni d'oggi invece un dibattito forte si ascolta nella quotidianità su chi desidera un figlio a tutti i costi. Diritto di un figlio, come dobbiamo giudicarlo?
Ma che l'amore di Letizia, senza giudicare poi quelle che possono essere le motivazioni, così però lo dice chiaramente, ecco, a tutti i costi non è il desiderio, è qualche cosa, rischia di più che essere un desiderio, che però può anche trovare le sue, ripeto, le sue dimensioni anche utili, rischia di essere più un bisogno. Che il desiderio è qualcosa che non è insaturabile, e quindi poi ti porta anche su dimensioni dove puoi cogliere anche altri aspetti della tua. Il bisogno è più ferreo, quindi rischia di incatenarti e di quella a tutti i costi. Tutti i costi non c'è questo aspetto, c'è. Poi si manifesta anche addirittura in forme che prima non erano neanche pensabili, che oggi invece sono addirittura possibili per legge. Però ancora una volta torniamo appunto sull'interrogativo, al di là del discorso immediatamente morale, immediatamente etico, eccetera, c'è un discorso di fondo proprio sul senso della generazione, sul senso dell'altro. Il figlio è altro da te, è altro e sarà sempre altro, pur essendo generato. Addirittura nella Trinità il figlio non sarà mai il padre, il padre è col figlio sempre, il figlio è col padre, ma l'uno non è mai l'altro. Chi dice che il figlio e il padre sono la stessa? Io e il padre siamo una cosa sola, noi ci siamo la stessa cosa. È un'eresia, Cioè siamo una cosa sola, l'essere una cosa sola vuol dire che due realtà diverse, lo dice anche il libro della Genesi, sono diverse e rimangono nella loro diversità pur partecipando della stessa realtà. Se invece io voglio, desidero, ho voglia, chiedo, ti costi, esigo, se allora tento di portare l'altro, la dimensione dei postmoderni, che saranno un po' dei pensatori una volta che un po' strampalati, soprattutto gli americani, però Richard Rorty, che ha colto secondo me un aspetto fondamentale in questa direzione, che si rivolge in questo senso, può anche rivolgersi ad altre realtà, quando diceva, noi abbiamo sempre fatto un po' questa domanda, vuoi tu quello che voglio io? Desideri tu quello che desidero io? Credi tu quello che credo io? Sa quante volte, esclusi i presenti, no, quante volte ci è venuta il padre, il figlio, il padre, il marito, la moglie, cioè, credi tu, desideri tu la stessa cosa che... Si capisce psicologicamente, e Rorty dice, prova a farti un'altra domanda. Per caso la mia domanda ti fa soffrire? Stai soffrendo, fratello? Postmoderno, Prima della liquidità, Rorty dice, se qui non ritroviamo il senso della carità dell'interpretazione, non della verità, che oggi è un po', sarebbe ma almeno la carità dell'interpretazione, allora cominciamo appunto a mettere quel termine lì a tutti i costi, a tutti i livelli. A tutti i costi, voglio. A tutti i costi. E però a tutti i costi, forse ecco lì la grammatica copre l'orrore della cosa che viene detta. A tutti, tutti i costi, sei disposto a pagarli pur di... Su questo allora si esercita proprio la riflessione, e purtroppo succede, è in nome anche delle cose più alte e più belle, in nome dell'amore si combinano delle porcherie che sull'altro, Eppure sinceramente quello dice, ma io veramente le volevo bene. E allora lì torniamo al discorso di prima, il senso delle cose qual è amore quello. Secondo me, ecco, allora, qualche anno, un po' d'anni fa, quel giovane alla metropolitana di Milano, che mentre aspettava erano lì abbracciati lui e la sua, penso, la sua ragazza, no? Proprio esternamente uno vede una scena d'affetto, una scena d'amore. Quando è arrivato il treno, lui si è buttato giù e l'ha buttata giù con lui. Poi gli hanno trovato un biglietto nella tasca con la solita frase: l'amavo così tanto che non volevo perderla. Ecco, va bene, tu soggettivamente va bene, però, cioè, allora se non c'è questa educazione proprio a tutti i costi, non volevo perderla. È una questione, l'amore è una questione così alta e bella, ma non poeticamente, qui non c'è problema di fare i poeti o i romantici, cioè è quello che è il senso dell'inizio delle cose, senso dell'inizio. Se non c'è quello, diventa un meccanismo. Lo diceva sempre il grande Hegel, diceva, quando era giovane ha scritto un librettino titolato Die Liebe, l'amore, dove veniva definito un miracolo. L'amore è un miracolo, è vero. Cioè, se uno riesce a considerare l'altro sempre come un soggetto e mai come un oggetto, è la cosa più bella che possiamo dire. Poi ha cambiato idea, si è sposato, ha cambiato idea, non so, ha detto che l'amore non è più un miracolo, ma una grande contraddizione. Ma quello non... però è il vino, ecco, lì aveva dimenticato il racconto delle nozze di Cana, il vino buono va avanti.
Il vino dell'ultima ora, il vino dell'ultima ora. Ringraziamo Germario,
che ci ha detto, cercheremo di fare il tesoro. Soprattutto il vino dell'ultima ora.
Quello è importante.